stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember.
Radio Rock e Blackout presentano due appuntamenti live imperdibili. Venerdì 15 ottobre Tonino Carotone in concerto, ingresso 13 euro più diritti di prevendita. Giovedì 21 ottobre The Damned in concerto a 15 euro, apertura porte ore 21, inizio concerti ore 22. Infoline 06 241 5047, prevendite disponibili sul circuito Green Ticket. Tutto questo al Blackout Rock Club, via Castellina 713 a Roma.
Turi o Tano? Tano o Turi?
Perché scegliere quando puoi averli entrambi? La dolce vita più il gusto della Sicilia. A due passi da Via Veneto, Turi e Tano. Arancini, panelle, pasta con le sarde, gelati, i mitici cannoli e altre specialità siciliane. Aperto dalla colazione a mezzanotte in Via Lazio 17.
Il vero piacere siciliano lo provi solo da Turi e Tano.
Cerchi il tuo clima ideale? Termoidraulica Agostini trova con te la soluzione giusta, grazie alla consulenza di personale specializzato e a una rete di installatori. Termoidraulica Agostini, comfort ambientale e risparmio energetico. Dai prodotti per la climatizzazione ai pannelli solari. Showroom in via Cariati 48, zona Capannelle. 800 078 078. Climaplanet.com.
Ad ottobre le concessionarie Opel di Roma ti aspettano per scoprire i vantaggi esclusivi della gamma GPL Tech. Ecco incentivi fino a 7.500 euro, un pieno da soli 23 euro, tecnologia dedicata senza manutenzione aggiuntiva, ecologia e libertà di circolare sempre. Un esempio? Meriva One GPL Tech è tua da 11.600 euro. Vieni a scoprire il risparmio della gamma Opel GPL Tech. Solo ad ottobre dalle concessionarie Opel di Roma, Auto Import, Eurauto e Sigma Auto scoprirai che il risparmio è di serie sempre.
Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain a cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine.
E abbiamo ascoltato due brani scelti da Pupi Avati, uno prima, uno dopo la pubblicità. Abbiamo ascoltato Diana Krall con Where or When e terminata da pochi secondi The Best Is Yet To Come di Tony Bennett. Allora, se Pupi ci vuole così, sì, raccontare sono... qualcosa
allora,
di questi due brani.
Innanzitutto questa playlist, come l'hai chiamata tu giustamente, è quella che mi ha accompagnato nella scrittura della Sconfinata Giovinezza. Io per ogni copione, per ogni testo, che poi sono dei romanzi in realtà, io non scrivo le sceneggiature, scrivo dei racconti, debbo individuare una colonna sonora che mi accompagni. Allora formo, adesso attraverso l'iPod si può fare facilmente, assemblo 10 titoli, 15 titoli e condanno i miei familiari, la badante di mia suocera, a sentire perennemente per un mese e mezzo sempre gli stessi brani ad anello, in modo ossessivo. Ma questa iterazione, questa cosa, la ripetizione di questa cosa, da un certo punto in avanti ti sorregge ed evoca quel tipo di emozione che tu hai lasciato la sera innanzi, che devi ritrovare la mattina nel gelo della tua stanza, perché ti trovi davanti veramente all'ultima cosa che hai scritto, non sai perché l'hai scritto. Quindi devi riagganciare un feeling, un rapporto che avevi con quel testo, e questa compilation mi ha accompagnato per un mese e mezzo quando ho scritto Fra Todi e Roma, la storia dello scopinato di Venezia. Ecco, perché, ultima cosa, The Best Years Yet to Come è una canzone che mi piace moltissimo, ma mi piace moltissimo il titolo di questa canzone. Voi sapete che Sinatra, che è sepolto a Los Angeles, sulla sua lapide ha fatto scrivere il titolo di questa canzone, The Best Years Yet to Come, e l'ha fatto scrivere a un uomo anziano, cioè con l'idea che il meglio deve ancora venire, che è un'idea che mi sorregge anche da un punto di vista, se, già voglio dire, è un'opportunità che sto cercando di darmi, di autoconvincendomi anch'io che il meglio debba ancora venire. Ma io direi che tutti dovremmo pensare sempre che il meglio deve ancora venire.
Devo dire che è un ottimo motto da portare, da mettere non solo su una lapide, magari anche nella stanza, nella casa di produzione,
nella testa. Sì. Tra l'altro c'erano dei messaggi che erano arrivati sulla musica, e così chiudiamo un attimo l'argomento. C'è per esempio Aran che dice che è piacere ascoltare questa musica, complimenti. E poi c'è vediamo un po' Thor, figlio di Odino, che scrive: vorrei chiedere al grande Avati quanto conta la musica nei film, se ci sono stati film salvati dalla colonna sonora. Insomma, quindi, e poi c'era anche qualcun altro che mi faceva domande sulla musica. Eccolo qua: nei film la musica è in simbiosi con la sua trama, come sceglie le musiche per i suoi film, in che modo associa quel brano a quella scena del film. Claudio,
allora,
tante domande.
Sì, lo possiamo riferire anche all'ultimo film, che per chi l'ha visto, Boris l'ha visto, quindi parlo di una cosa. Nell'ultimo film in realtà io ho chiesto a Rizzo Ortolani, col quale collaboro dall'80, a parte una parentesi che ho avuto con Lucio per il Bar, Lucio Dalla per il Bar Margherita, perché era un film talmente nostro che non potevo sottrarlo a Lucio Dalla, e a Ortolani gli ho chiesto di comporre un brano, un evergreen, una canzone che poteva essere una canzone che loro due avevano ballato quando si sono conosciuti 25 anni fa ad una caccia al tesoro a Bologna, dove lei era andata da delle cugine e lui era un aspirante giornalista sportivo, si sono incontrati e è nata la loro storia d'amore. Quindi un tema molto facile, molto orecchiabile, però che evocasse anche un genere da un po' da sala da ballo. Ecco, di questa cosa. Questo è il tema che accompagna il loro rapporto. E poi invece gli ho chiesto una seconda cosa completamente diversa, che evocasse invece la magia, il grande mistero dell'infanzia, cioè che fosse veramente quel brillante che la zia amabile trovò, ed è vero, fra i cristalli della macchina nella quale mio padre perse la vita, e rivedere il brillante che mio padre aveva l'anello nella fascetta d'oro incastonata, e mia zia si convinse che fra quelle migliaia, miliardi di cristalli infranti dentro quella carcassa, lei avrebbe trovato il brillante. E trovare il brillante è metafora di aver ritrovato la propria infanzia, che è il periodo della massima rassicurazione, perché chiunque, quando arriva soprattutto alla mia età, non ha più nostalgia della propria giovinezza, ha nostalgia della propria infanzia, vorrebbe veramente tornare a casa da suo padre, da sua madre, dal suo cane, da tutte quelle cose che sono la rassicurazione nella quale noi vorremmo chiudere quello che è stato il lungo percorso della nostra vicenda umana.
Ecco, devo dire che a proposito di questa nostalgia per l'infanzia, non svelo nulla perché ci sono stati tanti giornali che hanno pubblicato quella foto. Non so se per te è lo stesso, ma io quando vedo un film c'è una scena, un momento che abbraccio e mi porto via, di sicuro tra i tanti che ci sono in Una sconfinata giovinezza, quella in cui Fabrizio Bentivoglio e Francesca Neri giocano con le biglie, giocano a far correre i ciclisti nella pista disegnata nel corridoio della loro casa, è un momento che secondo me racchiude molto del tuo cinema. C'è da una parte l'autobiografia, c'è però anche la tua capacità di rendere splendidi anche personaggi meschini. Bentivoglio aveva poco prima fatto qualcosa di molto brutto a Francesca Neri, e c'è quella poesia che ha l'entusiasmo e il coraggio di andare dove molti autori italiani non hanno il coraggio di andare. Spesso gli autori, tra virgolette, italiani hanno paura di esagerare, di emozionare. È una cosa che non succede, penso, pure al finale di Una sconfinata giovinezza. Tu ti sei dato una libertà totale, anche emotiva, ho avuto l'impressione.
Sì, perché il problema degli autori italiani siete voi, che li inibite. cioè il cinema italiano avrebbe...
Sai che mi ricorda anche un po' Paolo Mazzullo? Paolo Mazzullo è il direttore di questa radio, che è venuto a mancare una settimana fa, e diciamo che aveva un rapporto conflittuale con i critici cinematografici.
Ecco. Sì. No, ti voglio, no, dicevo che ti inibite, nel senso che io ho fatto una considerazione qualche anno fa, che tra l'altro, come si chiama, Gramellini? Quello della Stampa?
Sì, Gramellini.
L'ha molto apprezzato, l'ha messo in prima pagina addirittura, fra le sue note, perché ho considerato che questa inibizione nei riguardi del lieto fine, che la cultura molto provinciale italiana ha imposto al cinema europeo e italiano in particolare, ci ha privati, secondo me, del 70% degli incassi potenziali di tutte le nostre storie. Cioè, se ha una storia, io veramente faccio una differenza, i pochi film in cui mi sono permesso, questo certamente non appartiene, non è riconducibile a quella, ma in cui mi sono permesso il lieto fine, hanno fatto il 40% in più di incasso. La stessa storia, basta che finisca bene e vedi improvvisamente lievitare l'incasso. Allora, gli americani, che non sono fessi, anche i grandi, John Ford, voglio dire, quando mai ha fatto un film che finisce male? Cioè, ecco, allora il lieto fine è un elemento, ecco, è quasi, era quando eravamo ragazzi, stava nel prezzo, il patteggiamento nel momento, quanto costa entrare? 5, però c'è il lieto fine, 500 lire, e mi vendi il lieto fine con quelle 500 lire, non mi vendi soltanto una storia coinvolgente, mi vendi anche la promessa che io esco rassicurato e più felice. Ecco perché dico, contraddicendomi, che invece il mio film, che invece si occupa di un tema doloroso, e va un po' su quella direzione là, però non si priva dell'opportunità di emozionare in modo pieno, totale. Molto spesso mi capita di ridere quando penso che nella tradizione, perché è bello il cinema? Perché ci sono un lui e lei seduti al ristorante con una candela, uno chef, il ristorante è vuoto, deserto, un cameriere che volteggia attorno, ecco, magari finestroni grandi, fuori nevica, una scena molto affettuosa, molto patinata, ecco, e questi parlano normalmente, si dicono delle cose carine, normali, improvvisamente ci sono 45 violini che cominciano a suonare, ma loro non si guardano attorno, dicono, che cazzo sono sti violini? Nel cinema no, nel cinema si può fare e si deve fare, perché sennò non è cinema. Se lo riduciamo totalmente alla verosimiglianza della realtà, non è più cinema.
È un'ideologia pure quella. Quella della verosimiglianza è un'ideologia anche quella.
Cioè. Sì, ma molto riduttiva, inibitoria. Inibitoria, perché c'è già la televisione che è già troppo vera. Ecco, cioè non abbiamo bisogno di replicare, soprattutto nella negatività, la realtà. A meno che non facciamo una riflessione sulla realtà, allora va benissimo, facciamo la trasmissione. C'è un semaforo rosso.
Sì, quello è il segnale che qualche ascoltatore ci sta chiamando al telefono. Si accende il semaforo rosso.
Va bene, mi fermo, mi taccio.
No, io tra l'altro, a proposito di finale, lo volevo leggere il messaggio che dice: ciao Pupi, ti chiedo come hai generato La casa delle finestre che ridono e se nel finale erano tutti d'accordo. La casa delle finestre che ridono è un film che alla mia età, posso dire, insomma, però che molti della mia generazione, della nostra, hanno riscoperto come un film molto culto e molto attuale, insomma, molto che molti di noi hanno visto e continuano a vedere con grande piacere. Quindi questa domanda, insomma, vabbè, te la volevo fare, visto che parlavamo, che si parla anche di finali.
No, il film La casa delle finestre che ridono è un film di recupero. Venivamo da un sequestro di un film molto provocatorio che si chiamava molto demenziale, che si chiamava Bordella. Eravamo tutti stati condannati, tutti per oscenità, al tribunale di Latina. Un film che tra l'altro era costato parecchio, e stavamo tornando affranti, devastati da questa condanna. E io dissi a Gianni Minervini, a mio fratello, perché non facciamo una piccola società e mettiamo sul film più economico del mondo. Io ho una storiellina e avevo questa storiellina, e abbiamo fatto questo film, abbiamo chiesto qual era il budget più basso di quegli anni, ed era 152 milioni. Abbiamo fatto il film con 152 milioni e il film ha avuto molto successo. Ma al di là di quello, perché il film si reggeva soltanto su un'idea che riguardava, come spesso mi accade, la mia infanzia, quando da bambino in campagna mi raccontavano le favole orrorifiche nelle quali sono cresciuto e che hanno sicuramente rafforzato la mia immaginazione, perché la paura è un elemento fondamentale per produrre immaginazione. E la storia di questo prete e donna che avevano in qualche modo, nel risumare le tombe, nel rifare il cimitero di San Leo, Sasso Marconi, hanno scoperto che le ossa del vecchio parroco di 100 anni prima erano di una donna, quindi avevano avuto un prete donna. Ti fa già paura. E quando le zie ci dicevano: guardate bambini, che bambini, stanotte viene il prete donna, state buoni, perché infatti imitavano la vocina del prete donna, le unghiette, le cose, che magari c'aveva anche un filo di rossetto, non lo so, qualche cosa di inquietante, sessualmente misterioso, poi un prete, ecco. E allora ci portavano in queste camere da letto su all'ultime buissime e ci abbandonavano lì: state buoni, che sennò viene il prete donna. È stato un incubo di tutta la... è ancora adesso. Adesso mi fa paura il prete donna. Allora il prete donna è stato lì e è il finale del film. Ecco, è stata attorno a quello ruota tutta la storia.
Io tornerei a Una sconfinata giovinezza, perché abbiamo parlato tanto di Una sconfinata giovinezza perché l'abbiamo visto tutti e due, ovviamente, però non abbiamo parlato del tema sociale di cui dicevamo, quindi lo introduco un attimo. Io trovo che appunto Una sconfinata giovinezza sia un insieme di tante prime volte di Pupi Avati. Lui diceva che la prima volta che affronta un tema sociale, parliamo dell'Alzheimer, secondo me è anche la prima volta che affronta una storia d'amore, una storia d'amore romantica,
vero,
grandiosa.
Confermo.
E quindi insomma tutto si gioca su questo rapporto di coppia anche sofferto, perché è inserito all'interno di un contesto familiare molto snob, molto difficile. Questo è un giornalista sportivo che ha il mio incubo, devo dire, essendo un giornalista, la sventura di essere colpito dall'Alzheimer e quindi di perdere i suoi due beni più importanti, la memoria e la parola, recuperando però una memoria antica che rende poetico e, scusa, in questo momento mi sento di contraddirti, anche molto divertente. La gente vuole ridere e questo non è un film, è un film allo stesso tempo struggente ma anche con momenti di, a mio parere, comicità pura, anche derivante da un grandissimo Fabrizio Bentivoglio, che secondo me rende il film davvero completo, davvero, davvero bello. E quindi insomma
ti ringrazio.
Mi farebbe piacere che tu raccontassi da cosa viene. Dicevi che il tuo film è meno autobiografico, cioè ci sono tanti elementi di autobiografia.
No, meno autobiografico lo riferivo alla patologia, nel senso che fortunatamente lo sto dimostrando che non ho Alzheimer.
No.
Allora ecco, io fortunatamente per il momento, poi credo che dopo una certa età non si corre neppure più questo rischio, ma avendolo vissuto in famiglia, avendo visto questo signore autorevole che mi ha sempre, nei riguardi del quale ho sempre vissuto un certo timore, che era il mio suocero, commercialista veronese, insomma ben piazzato, molto colto, improvvisamente regredire e tornare il bambino che nessuno immaginava sopravvivesse dentro di lui, con un nitore nei riguardi della memoria di quel bambino. Quel bambino veramente sgomitava per uscire ed è uscito. È stata una cosa che mi ha terrorizzato e sedotto, perché mi ha fatto capire che questa malattia, questo morbo, ha un fascino pazzesco per un narratore, perché permette veramente di spaziare, di usare i tempi come un tapis roulant, andare e venire con una disinvoltura totale, come accade a queste menti che a un certo punto sono veramente visitate da un passato che si va a imporre ad un futuro e che lo spazza via il presente, e in una confusione meravigliosa, in cui però, ribadisco il concetto, l'infanzia ritrova un suo ruolo centrale. E tutto questo ha messo insieme, ad aggiungere a quello che diceva Boris, il fatto che questa coppia non solo è marginata dalla famiglia che non ha visto bene questo matrimonio, ma anche unita molto dalla mancanza di figli, che è un altro elemento che in certe coppie è un elemento che le disgrega, in questo caso invece li ha molto uniti. E allora perché è una storia d'amore? Perché è una storia d'amore perché i ruoli mutano, da marito e moglie si trasformano in madre e figlio. Ecco, e questa allora è stata la ragione per la quale mi sono deciso per la prima volta ad affrontare lo sdrucciolevole territorio delle storie d'amore, che è sconfinato ma è anche molto ripetitivo, anche molto banalotto, a meno che tu non abbia uno spunto di questo genere.
C'è una cosa che mi ha colpito tantissimo del film, che secondo me rende l'idea della tua libertà, a mio parere, a suo modo rivoluzionaria.
Sfrontatezza.
Sì, sfrontatezza, perché voglio dire, l'Alzheimer è in qualche modo è un tabù, perché come dici spesso tu, è la malattia dei parenti. Sì. Quindi quelli che ne soffrono maggiormente sono i parenti, che sono poi quelli che magari possono andare a vedere il film. E adesso faccio una provocazione, ovviamente non è quello, però qui l'Alzheimer diventa quasi un'opportunità. Per questa coppia di amarsi ancora in un modo diverso.
È molto acuto invece, lo apprezzo molto, perché un po' è così. E se mi sono riconoscenti quelli di questi centri che si occupano, perché ormai vengo raggiunto da molte telefonate da parte di queste persone che su tutto il territorio sono vicine ai familiari, quindi svolgono un ruolo sociale fantastico, senza aiuti, nel volontariato più totale. Ecco, è proprio perché c'è questo approccio. Innanzitutto toglie quell'area, quell'aura di terrore, di negatività, da lebbrosi, di paura di contagiarsi, vedere una cosa che non è che poi esco dal cinema e incomincio a non ricordarmi più delle cose. Ecco, allora, e ti fa capire come in fin dei conti, e qui entro veramente dico una cosa che più banale non si può dire, ma la voglio dire proprio perché ci credo: l'amore è un elemento essenziale in qualunque terapia, nell'Alzheimer soprattutto, ma in qualunque terapia. La prima cosa che un medico dovrebbe prescrivere prima degli antibiotici o il cortisone è amore. Amate la persona, non lasciatela per strada come i cani e i gatti o nelle nursery delle cose. E allora questo rapporto amorevole che lei continua ostinatamente ad avere nei riguardi di questo uomo, e gli serve a fare questo passaggio nei riguardi per poi dargli modo di scappare via, ma di scappare via in un luogo dove si può scappare via, non dentro un corridoio di un ospizio per anziani dove senza finestre con solo delle sbarre, ecco, ma invece in un campo aperto dove troverà quell'animale che sappiamo che troverà, quel cane di suo padre. Ecco, allora io penso che ce lo dovremmo augurare tutti, in qualche misura, se dovesse accadere una cosa di questo genere, di viverla in questo modo.
Poi parleremo anche dei nomi nei film di Avati, perché ci sono legate molte cose belle. Il cane, ricordiamo, si chiama Perché.
Perché mio padre aveva un cane che si chiamava Perché, l'aveva chiamato Perché, in modo che tutti quando lo vedevano dicevano: ah, che bello che cane, come si chiama? Perché? No, come si chiama il cane? Perché? Era un giochetto, mio padre era un uomo molto molto spiritoso.
Assolutamente.
Un altro paio di messaggi, sì. Allora, Lorenzo ci scrive: buongiorno signor Avati, un suo parere su Ozpetek, Comencini e Muccino. Grazie Lorenzo, io ho adorato Carlo delle Piane in Regalo di Natale. A proposito dei film di Pupi Avati, Brescia 16 invece mi scrive: il papà di Giovanna mi ha emozionato e ti saluta e ti ringrazia. Quindi su questa domanda su Ozpetek, Comencini e Muccino.
Comencini si parla del padre, delle figlie.
Forse Cristina, perché immagino che.
Allora,
non so, figli altri due.
Mi sembra allora, che... io i figli Ozpetek che non li ho visti ancora, poi li vedrò. Quindi da Comencini ne ho visto uno solo. Muccino invece ho visto, Muccino l'ho visto, alcuni film di Muccino, perché è stato mio assistente, ha incominciato praticamente come attore prima, poi fece l'assistente in Storia di ragazzi e ragazze, e quindi ho visto alcune cose e l'ho trovato talentuosissimo. Cioè lui ha una, a parte che sul set mi ero già accorto che rubava moltissimo con gli occhi, cioè tu te ne accorgi quando c'è un assistente che è diverso dagli altri, e mi ero accorto che lui era diverso dagli altri, era molto molto attento a quello che succedeva, a quello che facevamo, come lo facevamo e perché lo facevamo. E quando ho visto alcuni suoi film, anche questi americani ho visto, ecco, ho trovato che abbia una capacità, una disinvoltura, una scioltezza nell'utilizzo del mezzo, nel raccontare con una disinvoltura, una brillantezza che non è del nostro cinema, non è nel nostro DNA. Noi siamo più classici, in modo di, a parte certi casi, adesso Gomorra, insomma, voglio dire, tutto un cinema che giustamente deve essere realizzato così, ma insomma. Invece lui in questo senso ha, ha, ha un talento, una vocazione molto spiccata. Degli altri so dire poco, anzi nulla.
Non è un caso che lei diceva si è sentito emarginato per tanto tempo.
Chi è lei?
Inserito tu, scusa.
Quando dici lei non so se vale da cominciare.